Cari amici, oggi vediamo una chiesa che ha sofferto, ma è una chiesa fedele e sono felice di presentarvela. È la chiesa di Smirne. È una chiesa esente da rimproveri, come sarà pure il caso per la penultima chiesa, quella di Filadelfia. Ed è una chiesa straordinaria. Prima di iniziare lo studio di questa lettera, vediamo alcune fotografie del sito di Smirne. Qui vedete una scala che sale verso un colonnato della via principale. Fu a Smirne che il vecchio vescovo Policarpo, rifiutando di rinnegare Cristo, fu martirizzato verso l'anno 150. C'è pure in questa città il marchio del martirio. In effetti, la maggior parte della popolazione fu massacrata da Tamerlano e anche durante la Seconda Guerra Mondiale ci furono delle atrocità. Il nome di Smirne sembra sia associato alla nozione di amarezza. Oggi corrisponde alla città di Izmir in Turchia. Io vi propongo di leggere un testo al capitolo 2 e ai versetti da 8 a 11. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Testo assai semplice, ma che ci dice che innanzitutto Gesù si presenta come il primo e l'ultimo, e colui che era morto e che è tornato in vita. Questo messaggio è particolarmente adatto a questa chiesa sofferente che ha dovuto subire una delle persecuzioni più terribili dovuta all'impero romano. Ci saranno più tardi altre persecuzioni all'interno della Chiesa, ma con la persecuzione di Diocleziano giungiamo al massimo della crudeltà. E Gesù si presenta come colui che ha vinto la morte. La constatazione arriva col versetto 9, che leggiamo insieme. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. È detto: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Questa chiesa è povera, ma è ricca agli occhi di Dio. Sta per vivere dei conflitti coi giudei, poiché durante il primo secolo non si voleva essere confusi con loro, che erano oggetto di persecuzioni da parte dell'impero romano. E viceversa, i giudei volevano essere distinti dai cristiani. Non volendo subire le loro persecuzioni. Ma entrambi sono stati perseguitati ed entrambi si sono tra loro distanziati. Ciò è deplorevole perché ci sarebbero stati diversi vantaggi e interessi a condividere queste cose. Infatti, il seguito degli avvenimenti mostra che gli ebrei hanno rifiutato di riconoscere Gesù. Dico gli ebrei, quelli che sono rimasti tipicamente ebrei, poiché un buon numero di loro, all'epoca di Gesù, come pure all'epoca degli apostoli, si sono convertiti. La chiesa primitiva era in maggioranza composta da ebrei. Poi è successo un'altra cosa per i cristiani. Questi hanno abbandonato la legge e quindi è probabile che Dio abbia permesso che gli ebrei continuassero a esistere e a sopravvivere perché serbassero la legge. Abbiamo quindi due popoli che si sono separati, detenendo entrambi una parte della verità. Gli uni la testimonianza di Gesù, gli altri i comandamenti di Dio, ed è peccato che non siano rimasti insieme. Comunque, non ci sono rimproveri a questa Chiesa. Leggiamo allora il consiglio che le viene dato al versetto 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Le persecuzioni subite da questa chiesa sono durate tutto il terzo secolo, ma il massimo è successo durante un periodo di 10 anni, dal 303 al 313, all'inizio del IV secolo. E questo periodo di persecuzioni, chiamate le persecuzioni di Diocleziano, poiché iniziate da questo imperatore, è stato così terribile che, quando verso il 315 Costantino ha convocato il concilio di Nicea, i superstiti anziani di chiesa erano praticamente tutti mutilati. Chi un membro amputato, chi gli occhi cavati. Uno spettacolo penoso di cui hanno parlato i cronisti dell'epoca. Questo periodo copre la fine del terzo e l'inizio del IV secolo, fino al 313. Che cosa succede in quell'anno? L'imperatore Costantino si rese consapevole che si stavano annientando le forze vive dell'impero, mentre il pericolo si trovava all'esterno, poiché i barbari attaccavano da tutte le parti e minacciavano la distruzione dell'impero. D'altronde c'erano parecchi imperatori che erano nello stesso tempo governatori e generali. Per poter contenere le orde barbare e mantenere i confini dell'impero. Costantino comprese che i componenti più fedeli dell'esercito, coloro che potevano difendere l'impero con più accanimento, erano in realtà i cristiani. Doveva lottare contro i barbari e bisognava perseguitare i cristiani. Era una situazione impossibile. Combatté l'altro imperatore e se ne liberò nel 313 a Ponte Milvio. Da quel momento permise ai cristiani di esistere, perché bisogna ammettere che la persecuzione di Diocleziano non permetteva loro di vivere. Non poté arrivare fino in fondo, ma i suoi successori continuarono e per 10 anni fu una vera catastrofe per il popolo di Dio. Catastrofe, forse, ma in effetti era un test. Perché a quell'epoca diventare cristiano significava assumere un grosso rischio. Non si diventava cristiani per qualche vantaggio. No, chi diventava cristiano sapeva ciò che avrebbe rischiato. Ma curiosamente il numero di cristiani aumentava. Il sangue dei cristiani nelle arene era una semenza del Vangelo. Fu un periodo duro, ma un periodo fastoso per la Chiesa. E Dio lo dice, consigliandola di restare fedele fino alla morte, sapendo che, malgrado la sofferenza dei suoi fedeli, ciò permette la conversione di tante altre persone. E allora le promette: ti darò la corona della vita. Vorrei che leggessimo un testo che si trova nell'Epistola di Giacomo al capitolo 1 e al versetto 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Non è solo una questione di coraggio, ma anche di amore. Il fatto di resistere alla prova non può avere come movente che l'amore. Leggiamo in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 8. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Ancora una volta è questione d'amore, amare la sua apparizione. Allora vi propongo di leggere al versetto 11 del capitolo 2 di Apocalisse la promessa fatta a questa chiesa. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Che cosa significa questa morte seconda? Bisogna andare alla fine del libro per capire che cos'è la morte seconda. Leggiamo quindi in Apocalisse capitolo 20, versetti 4 e 5. Apocalisse 20 ci dice: poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Dobbiamo capire che ci sono due risurrezioni. La prima concerne tutti coloro che hanno amato Gesù e la sua venuta. Ciò avverrà al suo ritorno. Poi c'è un periodo di 1000 anni, evocato nel testo appena letto, che si conclude con una seconda risurrezione, che concerne tutti i dannati, tutti coloro che si sono ribellati a Cristo, tutti coloro che non lo hanno accettato. E tutta questa gente deve evidentemente risuscitare per assistere al loro giudizio. Non si può condannare qualcuno in sua assenza. Ma una volta risuscitati e giudicati, sentita la sentenza e compresa la ragione per cui non fanno parte degli eletti, il testo mostra che resteranno nello stesso spirito. Non si pentiranno. Subiranno quindi una seconda morte. Questa morte definitiva è quella descritta come stagno di fuoco alla fine del capitolo 20 e al capitolo 21. Leggiamo in Apocalisse, capitolo 20, versetti da 13 a 15. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questa morte seconda ci è pure descritta al versetto 8 del capitolo 21. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi questa morte seconda si verifica dopo i mille anni. Coloro che fanno parte della prima risurrezione non vi parteciperanno, ma coloro che faranno parte della seconda risurrezione, dopo i mille anni, faranno il bilancio della loro vita, senza cambiare carattere, e andranno verso la seconda morte. Potremmo chiederci come mai non si pentono in quel momento. Ma dobbiamo guardare all'esperienza di Giuda. Quando comprese ciò che aveva fatto, cioè consegnare il giusto, credete che non avrebbe potuto andare a chiedere perdono ai piedi della croce? Non l'ha fatto. Ma se l'avesse fatto, senza dubbio, Gesù l'avrebbe perdonato. Gesù è pronto a perdonare chiunque si rivolge a Lui, anche dopo i peggiori atti commessi. Ma la cosa peggiore che si possa commettere è di concepire che non ci sia un perdono di Dio. Allora non si chiede perdono, non c'è pentimento, semplicemente perché la loro colpevolezza appare così pesante che essi stessi non si sopportano più. E Giuda si suicida. Allo stesso modo, alla fine dei mille anni, coloro che non hanno seguito Cristo, che non hanno scoperto ciò che era il perdono in Cristo, ma applicano la loro propria giustizia, si rendono conto, alla luce della loro propria giustizia, di essere condannati. Vanno verso la morte seconda, che è una morte definitiva, comparata con quella che avvenne a Sodoma e Gomorra, che non esistono più. Non si tratta di un luogo di sofferenza eterna. Il testo è chiaro. Questo stagno di fuoco e di zolfo non corrisponde a una sofferenza continua. No, è semplicemente la scomparsa. Se la scomparsa è là, non abbiamo più da temere un ritorno del male. E il profeta Naum lo dice bene: la sventura non si abbatterà due volte. Quello che si può dire a questa chiesa è non temere, qualsiasi sia l'avversità, il problema, la difficoltà, la minaccia. Non temere. E quando anche arrivasse il peggio, Dio non abbandona mai i suoi figli. Potremmo avere l'atteggiamento dei compagni di Daniele, minacciati dalla fornace ardente. Dicono: o re Nabucodonosor, non saranno le tue minacce a intimorirci. C'è qualcosa che serbiamo in noi, che nessuna minaccia può cambiare: la nostra fedeltà a Dio. Partendo da questo, non abbiamo nulla da temere. Ciò che farà Dio non dipende da noi. Ha salvato i compagni di Daniele, non ha salvato i primi cristiani nelle arene. Ciò dipende da Lui. Non abbiamo nulla da temere. E quand'anche dovessimo morire per il nostro Signore, la corona di giustizia ci è riservata. La vittoria è acquisita e nessuno ce la potrà togliere.